Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, bentrovati. Luca Collodi vi saluta da Roma con Roberta Maccaroni per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa in regia. Oggi affrontiamo un tema che negli ultimi giorni più volte è affiorato dalle prime pagine dei giornali, prendendo spunto dalla morte di padre Amort. Parliamo di occultismo e satanismo. Chi non prega il Signore prega il diavolo, ha detto più volte il Papa. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio. Per il Papa ciò che distrugge il bene, la fraternità, l'unità è il demonio. Ma più volte anche lo stesso padre Gabriele Amort, dal 1986 esorcista della diocesi di Roma e, lo ricordiamo, scomparso il 16 settembre scorso, ha sottolineato che l'esorcismo è una preghiera fatta in nome della Chiesa, per cui con una forza maggiore che non la semplice preghiera per liberare le persone colpite dal demonio dalla presenza o dalle influenze malefiche. Il demonio, spiegava il sacerdote modenese padre Amort, è un puro spirito, non è che lo si veda, se ne vedono però gli effetti. La sofferenza che una persona ha e che i medici non riescono né ad individuare né tantomeno a guarire può essere la presenza del male. Sono alcuni spunti di riflessione che vi abbiamo voluto dare, amici ascoltatori. Di questo tema vogliamo parlare con Donaldo Buonaiuto, coordinatore del servizio antisette della comunità Papa Giovanni XXIII e sacerdote esorcista, che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio e bentrovato.
Bentrovati a tutti.
Don Buonaiuto, l'occultismo nella società, non solo nella società italiana, è in aumento e voi lo vedete in particolare dalle richieste di aiuto che arrivano al vostro numero verde che offre sostegno contro le sette.
Sì, diciamo che innanzitutto il nostro monitoraggio è grazie proprio a questo numero verde che volle il nostro fondatore Don Oreste Benzi nel 2002, quando le richieste di aiuto, specialmente da parte dei familiari delle vittime, quindi familiari, genitori, sposi, alla ricerca disperata dei propri cari o nel desiderio di poterli appunto tirar fuori da queste trappole potremmo veramente definirle tenebrose e infernali. Il mondo dell'occultismo è vastissimo, è come diciamo entrare in una giungla dove puoi trovare di tutto e di più, e se non sai dove metti i piedi puoi anche farti molto del male. E allora c'è chi, a partire dai giovani, si avvicina al mondo dell'occulto, delle sette, quasi per suggestione, per sperimentare forti emozioni, a chi purtroppo si vota addirittura al mondo degli inferi, del maligno, dei demoni, cioè coloro che pensano che attraverso questa alleanza possano poi ottenere e raggiungere quegli scopi, quegli obiettivi che si sono prefissati. Oggi viviamo in un mondo profondamente ateo, una crisi anche spirituale profonda, e questa mancanza di spiritualità provoca appunto un l'avanzamento di queste realtà che diventano alternative alle religioni, alle grandi religioni, alternative al sacro, anche perché promettono falsamente, si capisce, ma promettono la risoluzione immediata di qualsiasi problema. Quindi non dimentichiamo che qui parliamo di persone che spesso cadono nel mondo delle sette perché cercando la soluzione dei propri problemi, al primo posto la salute, i problemi di salute, si corre ovunque anche in modo irrazionale. Ecco che il guru dell'occultismo è quasi sempre, nella maggior parte dei casi, un truffatore, un delinquente, un criminale che purtroppo molto spesso addirittura depista, devia il percorso anche delle cure mediche per affidarsi a queste realtà nefaste.
Saluto padre Francesco Bamonte, responsabile dell'Associazione Internazionale Esorcisti e sacerdote esorcista anch'esso della Diocesi di Roma. Ben trovato padre Bamonte.
Fate bene.
Possiamo dire che purtroppo è un fenomeno quello dell'occultismo in aumento oggi nella società?
Sì, la portata del fenomeno ai nostri tempi è tale che non si può più pensare che l'esorcista sia isolato rispetto agli altri esorcisti. La sfida lanciata alla Chiesa dalle sette dedite a culti satanici e da gruppi dediti alle varie forme di occultismo comporta inevitabilmente una battaglia che ormai si può affrontare solo se si è uniti. E quindi gli stessi esorcisti sentono l'esigenza di una sempre più stretta unione fra di loro e noi siamo molto grati al compianto Don Gabriele Amort che ha concluso il suo cammino terreno sabato scorso proprio per averci lasciato questa grande eredità dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti che è stata fondata da lui nel 1994 ed è stata poi approvata ufficialmente dalla Santa Sede nel 2014 con i statuti. E proprio allo scopo di aiutare gli esorcisti a svolgere al meglio il proprio compito, si prodigò affinché questa associazione da lui fondata promuovesse la prima formazione di base, la successiva formazione permanente degli esorcisti, favorisse incontri nazionali e internazionali fra di loro e poi ancora favorisse l'inserimento di questo ministero nella dimensione comunitaria e nella pastorale ordinaria della Chiesa locale e promuovesse la retta conoscenza di questo ministero nel popolo di Dio. Poi ha sempre auspicato che nelle facoltà universitarie cattoliche fossero organizzati corsi in cui si studiasse l'esorcismo nei suoi aspetti dogmatici, biblici, liturgici, storici, pastorali, spirituali, cosa che ecco finalmente si sta realizzando nella Chiesa e come anche una più stretta collaborazione con persone di vita cristiana esemplare, esperte in medicina e in psichiatria.
Paradossalmente l'esoterismo, l'occultismo oggi sono una nuova forma di spiritualità.
Sì, infatti la si sta proponendo in maniera sempre più accattivante, affascinante, proprio perché possa diventare in qualche modo, per così dire, alternativa alla fede cristiana. E difatti i ragazzi assimilano poi attraverso certi giochi, certi romanzi, certi film, certi videogiochi, una visione del mondo che è propria dell'esoterismo, dell'occultismo, della magia, fino agli estremi del satanismo e ciò diventa estremamente pericoloso.
C'è un confine tra esoterismo, occultismo e satanismo?
Le due cose sono legate in maniera molto stretta. L'esoterismo è la semplice conoscenza del mondo della magia, quindi della stregoneria, delle varie forme di spiritismo, diciamo la teoria. Poi l'occultismo invece è passare alla pratica di ciò che uno ha studiato, quindi non solo fermarsi allo studio, voler acquisire dei poteri che la persona non ha e ciò è già, siamo andati a un livello già pericolosissimo, ma da qui si può passare poi ulteriormente a dover addirittura sperimentare i poteri del demonio che promette il culto del satanismo.
Donaldo Buonaiuto, le telefonate che voi ricevete come telefono antisette, che cosa vi chiedono? Come se ne esce? Chi è caduto in questa trappola? Come ne può uscire?
Ecco, sì, il numero antisette è stato creato appositamente.
Lo vogliamo
per
ricordare,
dare,
Donaldo?
Sì, il numero è 800 22 88 66. 800 22 88 66 e questo numero è stato proprio creato appositamente per dare forza, coraggio, voce a quelle persone che sono terrorizzate, spaventate, chiaramente la paura di andare a denunciare, la paura di esporsi, perché non dimentichiamo che le vittime, quindi persone deboli, persone sofferenti, persone che sono state ingannate, poi quando e qualora dovessero per motivi e modi diversi scappare dal gruppo, ecco che iniziano le ritorsioni, il pressing psicologico, le minacce. E allora da tutto questo non è facile liberarsi. Già sono quindi persone che hanno sperimentato in questi percorsi spaventosi tante ferite, tante umiliazioni, tante mortificazioni. Per loro ricominciare a fidarsi di qualcuno e vincere la paura per iniziare una nuova vita è qualcosa di veramente difficile. Il numero verde è una prima spiaggia dove la persona chiamando si fa in modo che la si possa accogliere ascoltandola e poi man mano accompagnandola a scappare, a uscire da quel tunnel e poi a volte anche accogliendola concretamente, proprio perché sono persone che per entrare nella setta o dietro seguire quel guru hanno abbandonato tutto. Sono persone addirittura che a volte spesso si ritrovano ad abbandonare la famiglia, i figli, la moglie, le persone più care, convinte di fare nel plagio anche che subiscono, di fare la scelta giusta nel seguire lo stregone di turno, e poi dopo invece quando si scopre l'inganno, il grande inganno, ecco poi la vergogna. Queste persone provano una grandissima vergogna, la vergogna anche di ammettere di aver compiuto un grandissimo errore.
Padre Bamonte, lei prima ha parlato dei videogiochi. A me viene in mente un'immagine, quella di tanti giovani e non solo, che vanno in giro con il cellulare per le città a caccia di Pokémon. Secondo lei c'è una qualche connessione? Anche perché molti di questi giovani poi sono morti, ad esempio in molti incidenti stradali, perché guardando il cellulare per strada non si sta attenti poi alla propria sicurezza. C'è una connessione, secondo lei, tra il gioco dei Pokémon e, diciamo così, il maligno?
Allora, non c'è dubbio che andando a decifrare i Pokémon nel loro significato, la visione del mondo proposta da questo gioco, in cui al centro ci sono questi mostri, è decisamente quella della proposta dall'esoterismo e dall'occultismo. I Pokémon sono mostri che gli uomini possono catturare, allenare, far combattere contro Pokémon di proprietà di altri per divertimento, e per fare questo c'è bisogno di persone che escono di casa, vadano a scovare il mostro andando in giro con un telefonino su cui è caricato questo gioco, con grave pericolo di incidenti, come di fatti abbiamo visto negli ultimi tempi, incidenti mortali, perché se guardi il telefonino non la strada, mentre sei alla guida di un'auto, di un motorino, o anche se stai camminando a piedi rischi tu e rischiano gli altri. E poi la cosa piuttosto grave è che questi Pokémon sono dotati di un potere che diventerebbe poi sarebbe acquisito da chi cattura questi esseri mostruosi, e quindi si induce la mentalità del potere, cioè io se ho potere posso dominare gli altri, quindi anche è una proposta violenta, c'è una battaglia con poteri tipici tipicamente proposti dal mondo dell'occultismo, la psicocinesi, opprimere i nemici con un sonno invincibile, provocare onde alfa, cento volte più, addirittura un Pokémon si chiama cento volte più potente di Dio Pikachu, quindi che si contraddice già nella sua definizione, Pokémon che hanno occhi che luccicano e che cantano una misteriosa melodia che fa addormentare i propri avversari, onde alfa che provocano emicrania che si trova nelle vicinanze, zoccoli che calpestano tutto, troviamo tanti principi, tante cose che sono proprie del mondo della magia.
Donaldo.
Sì, di fatto questo e altri giochi simili non fanno altro che proporre questa iniziazione al mondo dell'esoterismo e dell'occultismo. Certo che c'è tutto un business dietro che deve raggiungere i suoi obiettivi, e tra questi obiettivi chiaramente c'è il cavalcare e il far sì che i nostri ragazzi possano assimilare appunto quella che nulla a che fare con una religione, ma che vuole sostituirsi alle grandi religioni, e in primis quella cristiana. Detto questo, poi dopo vediamo che sempre questo mondo è quel mondo che invece banalizza, ridicolizza la spiritualità, la fede, e quindi le opere dello Spirito Santo, cioè è lo stesso mondo che poi ogni giorno ridicolizza tutto quello che appartiene al sacro e tutto quello che anche appartiene alla vita, quindi della Chiesa, compresi gli esorcisti, gli esorcismi e le persone possedute, quelle che soffrono terribilmente. Quindi da una parte c'è questa esaltazione di questo mondo invisibile di cui la persona si può appropriare ottenendo energia e poteri. Dall'altra parte, guarda caso, c'è una continua e sistematica banalizzazione fino a provocare il ridicolo anche attraverso tante modalità che nel mondo mediatico operano proprio per ridicolizzare o rendere banale il mondo della nostra fede.
Padre Bamonte, Don Buonaiuto, siete due sacerdoti esorcisti. Perdonatemi questa domanda. Qualcuno ascoltandoci potrebbe dire che siamo un po' antichi. Nel terzo millennio parliamo ancora di diavolo, di occultismo. Vi chiedo, chi è il diavolo? Padre Amort ci dice che è puro spirito, non è una persona, non lo vediamo. Voi, sacerdoti esorcisti, come riconoscete il diavolo in una persona, in un luogo, in una situazione? Padre Bamonte.
Il demonio ha un'azione ordinaria, un'azione straordinaria. L'azione ordinaria è quella del peccato e tocca a tutti. Cercare di suscitare negli uomini delle spinte contrarie a quello che è l'amore di Dio, ai comandamenti di Dio. Mentre poi c'è un'azione straordinaria che è proprio quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, può aprire le porte, per cui la personalità gradualmente sempre più disturbata fino a che può essere sostituita da uno spirito demoniaco, per cui la persona non è più cosciente dei suoi atti e questo spirito si sostituisce da dei segni che noi esorcisti riconosciamo, che può essere parlare lingue sconosciute, una forza che non corrisponde a quella della persona, sapere cose occulte e una violentissima avversione al sacro che non fa parte del modo di essere di quella persona. Questi sono i segni principali, ma ce ne sono poi, ci sarebbero da dirne tanti altri.
Caro Luca, veramente per rispondere alla tua domanda volevo dire che specificare che secondo me ne parlano molto di più i laici che gli ecclesiastici, cioè i laici continuamente, per non parlare proprio dei cosiddetti atei o di coloro che sono proprio avversi alla vita della Chiesa. Quindi questi adoratori dell'occulto, loro al primo posto, continuamente abbiamo una marea di persone che per diversi motivi parlano del diavolo, di tutto quello che è il vasto mondo delle tenebre, e invece forse proprio noi del mondo cattolico e noi consacrati dovremmo parlarne di più in modo serio, in modo approfondito, come fa Papa Francesco, e come invece a volte succede battutine all'interno delle nostre realtà cattoliche, no? Anche della gente in buona fede, anche chi dice: ma i preti ci credono ancora nel diavolo perché non lo nominano mai, ma i vescovi ci credono nel diavolo perché non lo nominano mai. Quindi è al nostro interno che dovremmo, come diceva anche padre Francesco, nelle scuole, no? Nelle scuole cattoliche, nelle realtà pontificie, approfondire questa materia, perché è una materia dove noi spesso parliamo solo dell'effetto fatto ultimo e straordinario che riguarda la preghiera di esorcismo per chi potrebbe averne bisogno. Ma parlare di diavolo a 360 gradi, della sua storia, della sua evoluzione, dei suoi fenomeni, è un fatto che bisogna conoscere bene.
Padre Bamonte, in conclusione dobbiamo ricordare due cose. La prima, che comunque l'esorcismo è una preghiera, e questo è un dato importante. Noi spesso vediamo, come diceva Don Buonaiuto, parlare di esorcismo in forma un po' spettacolare, ad esempio sulla televisione o sui giornali. In realtà l'esorcismo, è bene ricordarlo, è una preghiera.
Sì, è una preghiera della Chiesa che da secoli esiste e che parte dalla prassi dell'esorcismo che vediamo nel Vangelo da parte di Gesù. La Chiesa non avrebbe istituito un rituale degli esorcismi se Gesù non avesse lui per primo cacciato i demoni e non avesse dato questo mandato alla Chiesa: cacciate i demoni, nel mio nome cacceranno i demoni. Quindi è qualcosa di molto attuale, sarà attuale purtroppo il demonio sino alla fine dei tempi, è una realtà continua che insidia l'uomo e da cui il Signore ci vuole liberare, e la Chiesa offre anche questo mezzo, che non è l'unico, per combattere e respingere gli spiriti del male.
Lei, padre Bamonte, è anche responsabile dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Perché questa associazione internazionale?
Come le dicevo all'inizio, è nata perché gli esorcisti potessero radunarsi e riflettere insieme, confrontare le proprie esperienze e potessero sempre meglio svolgere questo compito, che è sempre più difficile di fronte al diffondersi nel mondo delle pratiche occulte, e quindi è un modo per promuovere la retta conoscenza di questo ministero sia nel clero, tra i sacerdoti, sia nel popolo di Dio, sia per prevenire i fenomeni che possono poi aprire la strada alla necessità dell'esorcismo.
Grazie a padre Francesco Bamonte, responsabile dell'Associazione Internazionale Esorcisti e sacerdote esorcista della Diocesi di Roma. Buon lavoro.
Grazie a lei.
E grazie per questa testimonianza. Donaldo, siamo in conclusione. La vostra collaborazione come telefono anti-sette con le vittime?
Sì, sono in aumento specialmente le soggezioni diaboliche. Sono cioè quella presenza che disturba, a volte in modo anche grave e inspiegabile, appunto dovuta, conseguenziale all'esperienza fatta all'interno di questi mondi concreti, quindi di queste aggregazioni, di questi gruppi legati all'occultismo. Quindi persone che si ritrovano profondamente disturbate fino a non avere neanche più l'autonomia per vivere serenamente, proprio a seguito di patti, di giuramenti che precedentemente hanno fatto, pensando che votando la propria anima o quella dei propri cari per raggiungere certi obiettivi diventasse un qualcosa di risolutivo. Invece poi diventa la tragedia che inizia, e ecco la preghiera dell'esorcismo che diventa per loro un percorso importante di liberazione.
Per chiudere, è inutile sottolineare la serietà anche con cui voi sacerdoti esorcisti aiutate le persone, prima con una commissione medica, con psicologi, e poi con un cammino graduale se certe realtà non si risolvono attraverso la scienza medica.
Esatto, gli esorcisti che sono sacerdoti non sono medici, non sono psichiatri, quindi devono assolutamente discernere anche con l'ausilio di questi specialisti, proprio perché si possa fare una diagnosi che sia veramente quella più giusta, e poi nel caso procedere con la preghiera di esorcismo.
Quante telefonate riceve il telefono anti-7 che lei coordina?
Purtroppo ne riceviamo tante, diciamo una media di 10-15 al giorno da tutta Italia, e non solo dall'Italia, perché poi anche ci scrivono tantissime persone, chiedono aiuto, un mondo di disperati a cui bisogna dare ascolto.
Persone che vogliono uscire dall'occultismo.
Che vogliono uscire, e come dicevo prima anche i familiari che chiedono aiuto.
Grazie a Donaldo Buonaiuto, coordinatore del servizio anti-sette della comunità Papa Giovanni XXIII e sacerdote esorcista. Noi, amici ascoltatori, ci fermiamo qui. Da Luca Collodi, linea alla regia.
Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Adesso, quando acquisti una nuova radio, Anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio.